Scusa, vuoi ripetermi quello che hai detto?
Sono carica.
Come? Giada?
Sono carica come un chihuahua che sta per fare un combattimento per cani.
Va bene.
Ho tutta la grinta addosso.
Oh, Dio santo.
Sono un chihuahua
Send
barbaro.
Help. Sto registrando... No, no, perché questa visione?
Buon lunedì, signori. Allora,
ciao a tutti.
Facciamo l'errore di registrare il sabato, che va bene finché non hai una vita sociale. Quando inizi ad avere una vita sociale, il sabato non sei propriamente in forma. Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie.
La prima avventura della vostra campagna.
Ma dopo la sigla di Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Inizio l'argomento, visto che tu sei addormentata.
Prima di tutto siamo all'interno del
sì,
nostro
tutorial,
format.
No, campagna step by step.
È giusto ripeterlo, perché se qualcuno è arrivato in questo episodio può recuperare gli episodi precedenti anche, volendo.
Sì, quindi stiamo creando questa specie di tutorial, ma non è neanche la parola giusta, di consigli, appunti,
sì.
Spunti per darvi una mano con la creazione della vostra prima campagna
di
Dungeons and Dragons.
Ne
anche
stiamo
se...
costruendo di fatto una insieme, così
esatto.
Se volete potete prendere appunti su queste e poi sfruttare l'ambientazione e le avventure che stiamo creando noi, oppure prendere spunto e scriverne una vostra, ma seguendo diciamo quegli step.
Lentamente stiamo anche pubblicando tutti gli appunti su Notion, una pagina Notion che ho pubblicato online, che è trovabile, raggiungibile come sito. Non dovete avere Notion per leggerla, potete leggerla normalmente, potete
quindi
commentare solo se avete
googolare
Notion.
E lo trovano
poi sì, tanto adesso c'è, per ora c'è solo il primo episodio, quindi pian piano scriverò dei mini articoli riassumendo quello che abbiamo detto. Ci vuole un po' di tempo, quindi probabilmente finirà dopo che questa stagione è già finita, però prima o poi lo avremo tutto completo. Nel frattempo vi conviene ascoltare. Allora, quando tu apri un manuale di una campagna, la prima vera e propria avventura, la prima missione che viene data alla party dura uno o due sessioni, e io mi allineerei con quella cosa quando è effettivamente così contenuta, perché dovete tutti capire un po' cosa vi piace, cosa non vi piace dei personaggi, come interagire con i party e così via. Quindi c'è tanto altro contesto da sviscerare rispetto a poi immergersi chi è il cattivo, chi non è il cattivo e così via.
Ho una domanda per te allora. Questa cosa penso che funzioni molto bene quando si comincia una campagna con personaggi al primo livello.
Sì.
Cioè se hai personaggi al primo livello, effettivamente anche per il tipo di storie, di nemici che possono incontrare, grado difficoltà e tutto, è difficile che sia un'avventura da 5, 6, 10 sessioni, ovviamente.
Ma tu lo dici implicando che funzionerebbe peggio se fossi a livello 10,
no,
per dire?
No, chiedo, perché se ci penso alle campagne che ho fatto nella mia vita, effettivamente quelle in cui ho iniziato con un personaggio a livello 1, c'è stata sempre la prima avventura che durava quella sessione o massimo due sessioni, e che era il primo arco narrativo, il modo per far conoscere i personaggi, o se già si conoscevano per iniziare però ad esplorarli e così via. Quindi va quello come focus. Mi è capitato anche di iniziare campagne con personaggi a livelli più alti e la prima avventura in realtà è durata 5 sessioni, ad esempio, perché c'erano nemici più importanti.
Il punto è questo: secondo me, anche se iniziate una campagna a livello 20, io la prima avventura la farei durare una sessione.
Ok.
Perché io vedo le avventure come unità narrative. Quindi non vedo scenari in cui non vada bene avere un prologo, di fatto, in cui apre i temi della storia, apre al mondo, apre a quello che sta succedendo, ma è un po' più facile da digerire, perché è una cosa quasi autoconclusiva. Per fare un esempio banale, i banditi attaccano una carovana, voi siete nella carovana, respingete l'attacco dei banditi, sessione finita, proprio l'avventura minima, ma uno dei banditi ha lo stemma del vostro nemico. Questo può funzionare bene a livello 1 e i banditi saranno un incontro difficile, o a livello 20 li blastate via in un secondo e diventa più un incontro di roleplay con i banditi che scappano disperati perché si accorgono di aver fatto una cagata, no? Dai temi diversi, dai diciamo livelli diversi di complessità a quello che fai, però di fatto è sempre molto contenuto, molto semplice. Su questo, per esempio, non sono d'accordo con Colville. Colville suggerisce di iniziare con la scena più forte che vi viene in mente. La sua campagna di Chain of Acheron, no? Incomincia con la compagnia di mercenari, il Party, The Chain, che sta per assassinare un vicario della chiesa o qualcosa del genere. Ma nel momento in cui lo assassina compare l'imperatore, che è tipo questa figura alata, semidivina, no? Che praticamente sta attaccando la città dove loro sono.
Okay.
Per motivi forse collegati, forse no. E quindi c'è Ajax che appare sopra la... questo imperatore che appare sopra alla piazza, demoni che emergono perché lui li evoca per conquistare la città, truppe che iniziano a sbarcare, meteoriti che cadono, loro che sono costretti a scappare verso la loro nave che li sta aspettando con tutte le truppe, perché e quindi perdono parte dell'esercito che avevano, perdono parte del denaro che avevano. Che è bellissimo come inizio, no? È fortissimo. Per uno show.
Sì, infatti è molto cinematografico.
Molto
come
cinematografico.
Cosa. Cioè ti dà già l'idea che comunque poi loro in qualche modo andranno ad affrontare quella minaccia, no?
Però è un po' viziato dal fatto che non è un vero inizio per loro.
Mm-hmm.
Avevano già giocato la The Chain, anche okay. se con personaggi diversi. Conoscevano già tutti l'ambientazione, perché l'ambientazione di Matt, ci lavorano come azienda e così
sì,
via.
Sì, e poi soprattutto è uno show, quindi non
sì.
vale... Non, cioè,
ti
non,
prepari
non vale
anche molto
delle
di più
regole
prima.
Che diremo qua, sì.
La maggior parte delle volte che iniziamo a giocare, quando abbiamo iniziato una campagna tra amici, l'unico che si era veramente preparato era il Dungeon Master.
Mm-hmm.
E gli
sì, sì,
giocatori
sì.
spesso arrivano al tavolo, tipo Viola in questa campagna, non sapeva niente del suo personaggio. Quando si è seduta al
sì,
tavolo
sì, sì.
Fare uno strong start la mette in difficoltà. Mette in difficoltà a giocatori che ancora non hanno capito cosa vogliono fare.
Ma non so se li mette in difficoltà o li motiva. Cioè, se non hanno preparato niente, avere una scena così forte è quel qualcosa che ti spinge a caratterizzare in fretta il tuo personaggio, secondo me. Quindi potrebbe anche essere una modalità. Però sono d'accordo sul fatto che è comunque una cosa molto cinematografica. Iniziare con una roba così forte ti dà molto l'idea di sapere già che cosa affronterai poi,
esatto.
no? Che è qualcosa che è fighissimo in uno show, è fighissimo in un film, è fighissimo in un libro, no? Cioè quella scena quasi tipo
sì, perché ho già scritto
no?
tutto il resto e quindi
sì.
posso tornare indietro e scriverla dopo.
Mm-hmm.
E quindi si collega a tutto quello che
esatto.
succederà alla fine, si collega a tutto. L'altra cosa è che dite sì, va bene, però c'era la sessione zero, quindi siamo già tutti d'accordo su cosa andremo a giocare. Ma non è la stessa cosa. Quando ti trovi al tavolo a recitare, un conto è per un actual play show con gente che ha esperienza nel settore, quindi magari riesce anche ad immaginarsi personaggio e a interpretarlo prima, ma ci sono meme di Critical Role dove loro stessi non sapevano bene come erano i loro personaggi finché non hanno iniziato a interpretarli.
Certo.
E metti che non funzionano, come all'inizio non funzionavano alcuni membri del Mighty Nine, no? Loro lo sanno, ci lavorano, lo fanno diventare storytelling, però magari poi ti rovina la campagna casalinga
sì.
invece, se non riesci a gestirlo.
Sì, concordo, infatti stavo proprio pensando, è vero che appunto, ripeto, in quel caso è uno show, quindi non tenete conto questo esempio come
potete
show.
Farlo, è fighissimo se vi viene, se siete tutti on board, magari è la campagna successiva alla prima che avete fatto, quindi la seconda campagna nello stesso
già,
mondo,
sì.
sapete già tante cose.
Perché io stavo pensando che per me fare un inizio del genere poi mi metterebbe un sacco di pressione come Dungeon Master, cioè perché dico cavolo, ho iniziato con quella roba lì e poi loro se lo aspettano, cioè quella diventa un'aspettativa altissima
esatto.
di quello che verso cui andrà la storia, del nemico della storia, di che livello devono raggiungere loro per affrontarlo. E poi quella roba lì la devi gestire, non la devi dimenticare lì.
E infatti
e ritirarla fuori a livello 20.
Nella catena, nello show di Colville è andato proprio così.
Mm-hmm.
Si sono spostati, c'è stato un altro momento figo durante il viaggio in nave e poi è diventato tipico D&D con un po' più di politica.
Mm-hmm.
A me piaceva molto, però ho capito che si è perso l'effetto di dici sì, ma questi sono appena scappati da un dio che ha spazzato via un'intera città mentre loro erano qua e adesso
sì.
sono in questa città cosmopolita ad esplorare
sì.
il dungeon,
ti
trovare armi.
Giochi all'inizio
e poi per
tutto
forza
il resto
è una valle.
Sembra, esatto, tutto il resto sembra che abbia meno importanza effettivamente.
Esatto.
No, sì, preferisco le storie che iniziano dalle cose semplici, dove veramente devi liberare il villaggio, ritrovare il tizio,
sì.
salvare le mucche e così via, e poi pian piano aumenta l'epicità
esatto.
fino a dire ok, la storia, il mondo è cresciuto con i personaggi, cioè noi siamo passati da semplici eroi del villaggio
sì.
a semidei e anche le minacce che affrontiamo sono cresciute con noi.
Esatto, ed è un principio anche della programmazione, no? C'è Keep It Simple, che la versione completa dell'acronimo è KISS, keep it simple, oh, stupid,
che,
o keep it,
che cosa romantica,
sì, che a seconda se sei, quanto sei educato, puoi chiamarlo tienilo, mantienilo stupidamente semplice, mm-hmm, o mantienilo semplice stupido.
Ah, ok.
Non sei abbastanza intelligente per fare cose complicate, fallo il più semplice possibile. È proprio un principio di design, di pulizia del codice, è un buon principio anche di design e di pulizia della vostra prima avventura. Mm-hmm. Non dovete fare niente di più complicato che il villaggio in pericolo per i goblin.
Anche
niente.
Perché tanto gli avventurieri si complicano le cose da soli.
Esatto.
È una cosa, è così.
È
una cosa meravigliosa. Sai che adesso che ho iniziato, io divago perché non abbiamo uno script, finalmente.
Per questi episodi, sì.
Abbiamo raggiunto il livello che voleva Emilio, quindi...
Se fanno cagare fatto... gli episodi sapete a chi dar la colpa.
No,
cioè, alcuni li scriptiamo quando abbiamo un argomento forte, certo, ma quando sono più consigli vaghi...
Però ne approfitto quindi semplicemente per dire cosa ne penso su ogni punto, poi al massimo taglieremo mm-hmm. cose. Adesso che ho iniziato a fare da master anche in modalità casalinga, ho capito che cosa intendevi quando dicevi sempre sia su questo podcast che al tavolo, quando non sai cosa fare metti una porta e due guardie.
Sì.
Perché anche solo mettendo una porta è incredibile quanto tempo stanno lì i giocatori a chiedersi ma come l'apriamo? Aspetta, ma è necessario aprirla? Ma magari io faccio il giro dell'edificio? No, aspetta, io mi arrampico, cerco una finestra, io provo a salire dal tetto, ma se io provassi a scassinarla, no, io la sfondo di forza, e non bussano? E tu dici wow, cioè io ho messo una porta ed è mezz'ora che stanno parlando su come aggirarla, no? Mm-hmm. Quindi questo per dire che veramente anche l'avventura più semplice in realtà li può tenere molto impegnati, perché ognuno avrà le sue idee, ognuno avrà il suo personaggio da interpretare. E poi l'altra cosa che adoro è quando complicano le cose a un livello successivo, iniziando a fare teorie su cose che magari tu hai messo lì a caso, tipo un albero, e esatto, loro si chiedono ma aspetta, quest'albero qui secondo me, ecco, ha sotto qualcosa. Individuazione del magico non ha niente di magico, ma secondo me ha sotto qualcosa.
Ecco, io sono del partito, poi magari parliamo di questa cosa in un episodio, quando facciamo proprio come gestire il gioco, come andare avanti, no, l'episodio finale di questa serie, perché sono del partito che lì bisogna dirgli chiaramente oh, quell'albero non c'ha niente.
E però se ti danno delle idee belle io le sfrutto, cioè no, io ad esempio ho deciso che l'albero che loro hanno deciso, tanto questa cosa non so se l'ascolteranno, e se l'ascolteranno quando ormai saremo arrivati a quel punto, quindi grazie di avermi dato l'idea, ragazze. Se hanno deciso che l'albero è il tizio che è morto e che in realtà ha fatto modo di rinascere attraverso un albero perché aveva tutti i suoi studi eccetera eccetera, ho detto però
può
figo,
aver senso.
Però figo, però può aver senso. Oh, cioè ci sono arrivate loro, nel senso che è stata una loro invenzione, se poi si sentono anche fighe perché ci hanno pensato loro, è bella come cosa, no? Quindi ogni tanto secondo me ci sta. Questo per dire che la prima avventura, che abbiamo detto che comunque deve essere semplice eccetera, ci sta che poi magari siano loro a dire ah ma aspetta, tra qualche avventura, ma chissà come la prima avventura era collegata a questa, e magari si faranno le loro teorie che voi non avete pensato. Se vi convincono, dategli retta.
Un altro angolo per vederlo è quello che, come dungeon master o dungeon mistress, volete o insegnare, se sono proprio giocatori e giocatrici novizie, oppure lasciare lo spazio per fare roleplay, che non vuol dire soltanto faccio la vocina in persona il mio personaggio, ma vuol dire il mio personaggio ha degli scopi e vive in un mondo e quindi magari vuole creare una relazione, e quelle cose non puoi farle se l'avventura è già il mondo sta venendo distrutto, dovete correre alla piramide prima del sacrificio, capito? Non c'è tempo. Invece lasciateli andare tranquilli, anche se siete a livello 20, lasciateli andare tranquilli, vengono attaccati ai banditi, una sfida facile, proprio easy come incontro, li picchiano, fate un po' di scene divertenti, mettete cose, ci sarà sempre tempo per alzare il tiro. E soprattutto c'è questo concetto in storytelling che è il mondo dell'eroe. Non è l'unica chiave interpretativa che potete usare della vostra storia e delle avventure fantasy, ma è una chiave molto utile, dove la prima parte, il primo atto della storia è usato per creare il default, la base del mondo dell'eroe, di dove si trova, di come vive, no? L'abbiamo già fatto come esempio Luke Skywalker, che è su Tatooine con i suoi zii, che vive una vita tranquilla e sogna di fare il pilota imperiale. Così poi quando le cose succedono capite che sono cose straordinarie. Se non avete prima quella base, perché avete fatto un inizio troppo complicato, con troppe cose, con troppe epicità, ve lo perdete completamente. Stiamo riflettendo tanto io e Giada anche sul fatto che è difficile dare consigli a tutti, perché ogni tavolo è diverso. Abbiamo parlato nella tavola rotonda con Steph e Wal di come ci siano stili diversi di masteraggio, ma anche lo stesso master o la stessa master in tavoli diversi si comporta in modo diverso. È proprio ogni volta un'avventura nuova, una storia nuova, anche se magari rimane parte del tuo stile, no? E quindi ci sta questa discussione, perché potete reinterpretare quello che diciamo da più punti di vista diversi, ma vorremmo dare quello che è mancato a me quando ho iniziato. Cioè qualcuno che mi dicesse: guarda, va bene quello che fai, no? Se però senti un po' di fastidio perché dici: ma non è interessante, sono qui in locanda, non fanno niente, prendete spunto da quello che vi diciamo. Pensate anche al fatto che se tutta la prima avventura è un'unica sessione, comunque dovete tenere un ritmo alto. Quindi di per sé l'avventura è semplice, però le cose succedono. C'è la prima fase di roleplay, poi i banditi attaccano la carovana e c'è subito il combattimento. Sia che i personaggi stiano parlando delle loro robe, sia che abbiano finito la discussione e non sappiano più di cosa inventarsi per continuare il roleplay. Qualcosa succede. Ok? L'altro principio che vorrei portare di programmazione è YANI, sono sempre acronimi, e questo sta per You Aren't Gonna Need It.
Ok.
Non ne avrai bisogno. Cioè c'è questa idea per cui tu quando scrivi codice continui a farti viaggi mentali su cosa potresti aggiungere in futuro, e quindi dici: ma se devo aggiungerli domani, tanto vale che lo faccia già adesso, no? I banditi attaccano la carovana, tanto vale che abbia già in mente il capo dei banditi, tanto vale che abbia già in mente chi li ha mandati. E non ne hai bisogno, non ne hai bisogno per questa avventura. Ci serviva per costruire il mondo, per dargli realismo e per avere un'idea della campagna. Ma poi quando arriviamo al day to day, a come gestire giorno dopo giorno, avventura dopo sessione, non ne hai bisogno, no? Devi creare soltanto le cose veramente importanti per quel momento, non per quello che ti immagini che succederà in futuro. Perché abbiamo già creato tanto del mondo prima, ok? Ma non abbiamo creato cosa succederà in futuro. Abbiamo detto: il cattivo ha un piano, ha un obiettivo da raggiungere, ma non ha i passi già precostruiti, non ha i cose che devono già succedere. Perché se gli avventurieri decidono di andare da tutt'altra parte, sei fregato. Invece se tu hai costruito solo quello che ti serve per la prima avventura, solo quello di cui hai bisogno, hai fatto il lavoro in modo più efficiente possibile, ti rimangono energie, ti rimangono idee per quando le cose cambieranno. Se avete seguito la campagna step by step finora e pensate a tutto il world building che abbiamo fatto, quello è già abbastanza materiale per poi creare 3 o 4 avventure, ok? Quindi non avete bisogno di inventarvi altro mentre scrivete la prima avventura, riutilizzate solo le cose che già avete pronte.
In generale un altro consiglio per la prima avventura, ma direi per qualsiasi sessione del gioco che portate avanti, è cercare di tenere d'occhio il ritmo. Mi piace molto la metafora che è stata già citata nell'episodio di The Walking Dead RPG Universe e poi in quello della tavola rotonda, perché appunto c'è dentro un falò e quindi mi piace tantissimo, io sono fissata con i falò, del master come custode del fuoco, no? Cioè del master come colui che deve sapere quando mettere dentro nuova legna, rianimare un po' il fuoco. E secondo me è molto importante, e quella è una cosa che non potete prepararvi, che dovete sapere un po' lì al momento, cioè è proprio una questione di ascolto del tavolo. Quello che potete prepararvi, creare scene diverse, incontri diversi che siano proprio appunto diversificati a livello dei 3 pilastri, esatto, di Dungeons & Dragons.
Perché si parla spesso di ritmo, ma in Dungeons & Dragons quello che significa ritmo è quando decidi di fare che cosa. Quindi se decidi di fare una scena di esplorazione, ha un ritmo un po' più lento che una scena di combattimento, perché nel combattimento puoi far succedere cose più spesso. Se decidi di fare una scena di roleplay, ha un ritmo più veloce di esplorazione, forse più lento del combattimento. Quando metti un colpo di scena acceleri il ritmo, perché succede qualcosa che riporta tutta l'attenzione del tavolo e ti spinge in avanti. Quindi è quello che intendiamo come ritmo.
Sì, no, scusami, mi ero persa perché stavo pensando appunto alle mie sessioni e stavo pensando che sono 2 sessioni che non fanno combattimenti, ma perché ho visto che è un party a cui piace molto la parte di roleplay, e anche quando io non ho preparato degli NPC vanno a cercarseli, cioè proprio vanno in giro a dirmi: vado a prendere tizio, vado a prendere quell'altro. Hanno proprio quel desiderio nel incontrare altre persone, sentire informazioni rispetto al villaggio in cui sono in questo momento da altre persone, no? E sentire quindi come ogni persona racconta quelle informazioni in modo diverso. Quindi quando ho capito questa cosa qua, ho iniziato velocemente a preparare una serie di tipi di NPC che potevano incontrare, ovviamente tutti senza un nome. Ovviamente quando mi hanno chiesto il nome di tutti quanti c'è stato il momento di panico, però questo per dire che c'era un momento in cui si erano un po' bloccate, stavano semplicemente ragionando tra di loro e si stava quindi abbassando il ritmo perché stava diventando solo metagame, tra virgolette, un metagame positivo, perché quando si riflette sulle informazioni che si hanno è un metagame positivo, però non stavano più effettivamente giocando, e quindi gli ho mandato io l'ennesimo NPC con cui chiacchierare, perché ho capito che era quello che le accende, quello che vogliono in questo momento da quel mondo, no? Se avessi avuto il party che avevo in uno dei turni di guardia che voleva solo combattimenti, gli avrei mandato un mostro in quel momento da squartare.
Io invece il mio stile di ritmo è quando la gente parla troppo, che vedo che si sta un po' perdendo nel discutere cose, è far succedere un colpo di scena.
Mm-hmm.
Anche se non ce l'ho preparato, però qualcuno che viene colpito da un proiettile, Giada mi guarda male perché sa che lo faccio spesso, e così metto nuovo materiale che può spingere nuovo roleplay, e il colpo di scena può anche essere qualcosa legato al roleplay di cui stanno parlando.
Ma tu come scegli? Cioè, perché?
È puro istinto.
Nel senso, non l'hai preparato, no. Quindi. Non l'hai preparato e dici, faccio succedere questa cosa, ma di solito lo fai tipo verso la fine della sessione perché sai che così poi...
No, è puro istinto.
Poi improvvisi.
Cioè, c'è proprio questa cosa. Ho provato anche a studiare per questo episodio come dare consigli migliori sul ritmo, e anche gente brava, del calibro di Sanderson, Rothfuss e un paio di altri che conosco estremamente bravi, in conversazione assieme su questo argomento hanno detto... si può insegnare.
Sì,
la differenza tra un bravo storyteller e uno mediocre è la gestione del ritmo, e lo devi sentire naturale. Ci sono autori che riescono a fare grandi storie con ritmi diversi, e dipende molto anche dal tavolo, nel nostro caso di gioco di ruolo, quindi devi semplicemente lasciarti andare a quello che ti piace, a quello che piace al tavolo, e capire quando attizzare il fuoco, quando invece lasciarlo spegnere un attimo. Voi avete un modo per astrarre il ritmo nella vostra testa e gestirlo in qualche modo programmatico, fatecelo sapere, saremmo molto interessati. Ma io volevo parlare di un altro argomento prima di iniziare a costruire un nostro esempio di prima avventura.
Sì.
Prima di tutto un consiglio proprio brutale, così mettete un mostro figo, non usate l'esempio dei banditi che ho usato prima.
Sì, i classici goblin o robe del genere sono troppo
un po' rotto.
Visti.
Potete mettere un grosso mostro molto figo che indebolite, magari un drago ferito o qualcosa del genere.
Sì, magari è già stato indebolito da un precedente party che poi però è finito male, però l'ha lasciato
cosa.
Metà vita, per
e
dire.
Così mettete anche un elemento per chiudere lo scontro in modo alternativo, però non dovete per forza ucciderlo. E poi un tesoro interessante. Non date le monete d'oro come ricompensa, ma date un oggetto magico anche molto più potente del necessario, ma che magari verrà sbloccato completamente. Però deve essere qualcosa che fa venire voglia alla gente di prenderselo per sé. Quando date la ricompensa in denaro, tutti dicono vabbè sì, segnatelo tu, pertanto sappiamo che non lo useremo mai, di fatto. È un po' una palla. Se invece mettete una spada magica che tutti iniziano a litigarsi perché vogliono e devono fare roleplay per decidere chi è meglio che lo tenga, è molto più interessante, fa venire voglia di fare altre avventure per avere altri oggetti magici o altre ricompense. Non è per forza un oggetto magico, può essere qualsiasi cosa interessi al vostro party. Se vogliono avere una locanda, potrebbe essere una locanda stregata. Wizard of the Coast l'ha fatto in Dragon Heist. Ma tornando a noi, l'argomento di cui voglio parlare è quanti incontri scegliere a sessione e cosa sono i tre pilastri, molto velocemente.
Ma dopo il riposo breve offerto dal nostro sponsor.
Che siamo noi? Abbiamo aperto un Patreon per sostenere questo podcast e tutte le nostre avventure nel mondo dei giochi di ruolo, e quindi se siete interessati a darci una mano e farci un po' da mecenati, potete andare su www.patreon.com/2draghiplus, www.patreon.com/2draghiplus per gli anglofoni tra di voi.
Là sopra troverete due livelli, potete scegliere quello che vi mette più a vostro agio, e le ricompense saranno però le stesse. Trovate sia episodi in anteprima di Storie di Vapore che episodi in anteprima, super anteprima di Sidecast, perché poi usciranno dopo mesi e mesi sul podcast pubblico. Ci saranno anche episodi invece soltanto ed esclusivamente per i Patreon, che sono episodi di Due Draghi Unlimited, in cui parliamo di un
quello
sacco
che
di
ci
altre
passa
cose
per la testa.
Sì.
Anime, manga,
sì, sono
libri,
più pensieri nostri su cose che di cui usufruiamo in questi mesi.
Abbiamo fatto anche una tier list delle nostre classi preferite, divertentissima.
Sì, la dobbiamo fare anche tipo di mostri e altre cose così. Insomma, tanto, tanto materiale uditivo, e poi trovate anche i PDF delle avventure che costruiamo per Travels and Dragons, quindi avventure inedite. Noi le costruiamo di solito con Notion, abbiamo una struttura molto precisa, cioè molto scritto, e quindi poi le pubblichiamo per chi volesse giocarle. Alcuni hanno già giocato La Notte Eterna di Praga, ci fanno i complimenti, quindi di wow, che bello.
Ah, non lo sapevo, sì, che figata. Sì. Sono comunque casalinghe, quindi non aspettatevi immagini ad hoc.
No, esatto, però sono proprio script dell'avventura.
All'interno ci sono anche di solito un paio di link interessanti su risorse che potete usare, open source, free, di altra gente che l'ha fatta, molto fighe come mappe e cose. Quindi trovate anche consigli in più se non volete usare tutta l'avventura.
Ovviamente le pubblichiamo quando abbiamo finito di utilizzarle per i viaggi.
Non aspettatevela una volta al mese. Però tutto sarà dato come PDF o file audio, tutte le cose esclusive per il Patreon, quindi potete scaricarvelo e tenervelo dove volete, perché sia io che Giada sentiamo molto importante che voi ci state dando dei soldi per sostenerci e per delle cose che vi diamo in cambio, non per avere una subscription che quando non potete più pagarla per X motivi vi viene tolto tutto. Quindi potete scaricarveli, tenerli dove volete e riutilizzarli come volete, nel modo che più vi intriga.
Quindi se siete interessati a sostenerci, www.patreon.com/2draghiplus.
Che cos'è un incontro? Ti chiedo.
Allora,
mia giovane Padawan.
Allora, dunque, master. No, gli incontri sono di fatto delle scene in cui i giocatori, il party, scoprono qualcosa di più rispetto a quella che è l'avventura che stanno svolgendo, e hanno però un ostacolo da superare per ottenere quelle informazioni.
Esatto.
Che non necessariamente è sempre collegato alle informazioni, cioè potrebbe essere che in un dato luogo ci siano delle informazioni e che non è che per forza l'ostacolo sia per ottenere quelle informazioni.
Sì. Per fare un esempio, esatto, siete nel covo di una banda di pirati e l'informazione è una mappa che hanno nel loro tesoro che loro non sanno neanche di aver preso, però loro sono lì e le difendono perché non vogliono che la gente rubi parte del loro tesoro.
Quando noi dobbiamo costruire le avventure che costruiamo insieme, e poi adesso è una cosa che grazie a Emilio ho iniziato ad adottare anche nelle avventure che devo scrivere da sola, per costruire ogni incontro ci chiediamo che cosa sanno già i personaggi, quindi con quali informazioni arrivano all'interno di questa scena o in questo luogo, insomma, che cosa devono scoprire, quindi a noi come master che cosa serve quell'incontro, cioè è fondamentale, ci sono delle informazioni fondamentali, è un incontro secondario perché invece ci sono informazioni che potrebbero essere appunto aggiuntive ma non sono così fondamentali e così via. E poi qual è l'ostacolo, quindi come di fatto si svolge l'incontro. E qui
non tanto come si svolge l'incontro, ma qual è proprio la barriera per ricevere quelle informazioni. Sì. Poi come si svolge lo decideranno loro.
Sì, ok. Anche però se... un minimo te lo immagini su uno dei tre pilastri.
Esatto, cioè... è quello che volevo aggiungere, esatto. Di solito noi scegliamo anche più qual è lo stile dell'incontro, e cioè ci immaginiamo già qual è il pilastro che vorremmo portare.
Poi, ad esempio, può darsi che noi lo immaginiamo come roleplay e che diventi un combattimento, o il contrario, a me è successo spesso che lo immaginiamo come un combattimento e poi i personaggi lo trasformino in un roleplay perché invece iniziano ad essere più diplomatici.
Veloce recap, i pilastri di D&D sono tre, combattimento, esplorazione e roleplay, sono abbastanza self-esplanatori, come si dice, esplicativi.
In esplorazione ci sono dentro in realtà diverse cose, cioè dal controllare che non ci siano trappole, al superare trappole, al viaggiare, al
indagare,
al risolvere puzzle, enigmi e cose del genere per aprire porte e così via. Quindi c'è dentro veramente tanto. Ecco, è più difficile che un incontro di esplorazione diventi altro, cioè quello di solito quello è e quello rimane.
A meno che il puzzle non prenda vita e tenta di strangolarti. Poi invece roleplay sono tutti quegli incontri dove dovete convincere qualcuno a darvi informazioni, o comunque c'è un NPC che non li osteggia o magari in qualche modo non può dargli l'informazione subito. E poi c'è il combattimento, che è quando tirate iniziativa. Questi pilastri possono essere mischiati tra di loro. Il mio consiglio per la prima avventura è non mischiateli. Avete già in mente che questo diventerà un combattimento. Poi non vuol dire che non possano cambiarlo i giocatori e le giocatrici al tavolo, però non partite già dicendo: ah sì, questo è un combattimento di roleplay in cui il vampiro nel frattempo tenta convincerli di passare dalla loro parte, oppure questo è un combattimento che però ha anche un puzzle che devono risolvere per togliere l'armatura. Troppo complicato. Quindi possono concentrarsi sul usare i loro personaggi in combattimento, visto che è la prima volta che li usino.
L'ultima cosa che abbiamo bisogno di sapere per iniziare a creare gli incontri è quanti incontri dobbiamo fare.
Esatto. Queste informazioni, comprese su come costruire un incontro, arrivano direttamente da Wizards of the Coast, dal blog di D&D Beyond, da designer di Wizard, e loro suggeriscono di fare due incontri per ora circa, considerando che in un'intera sessione di 4 ore standard ce ne stanno 8. Quindi se giocate 4 ore ci stanno 8 incontri.
Siete pazzi.
Vabbè, noi giochiamo sempre meno, 2-3 ore massimo, sì. E secondo noi è più divertente, però ognuno fa quello che vuole. Certo. Quindi fate due incontri per sessione, però non è lineare.
Due incontri per ora?
Due incontri per ora, però non è lineare. Quindi se fate soltanto 2 ore è più probabile che ci siano 4 incontri. Se fate 4 ore...
Pian piano si accumula il ritardo.
Si accumula il ritardo.
Come
quindi...
le metro di Milano.
Esatto, esatto. O come un team di software developer. Ecco. È la stessa cosa. Più è grande la feature su cui stiamo lavorando, più ritardo accumuli. Più è grande la sessione, meno incontri riuscirei a fare rispetto allo standard. Quindi se fate una sessione di 4 ore sono 8 incontri, di cui 2 facoltativi. Mm-hmm. Che significa, se non li fanno, comunque possono arrivare alla fine dell'avventura. Mm-hmm. Ok, e funziona, per noi funziona sempre, sì. Da quando siamo in viaggi in Thailandia, quando siamo a casa al tavolo da gioco, e quindi pensiamo che sia una regola abbastanza ben rodata.
Sì, addirittura quando avevo bisogno di fare sessioni da 1 ora e mezza sono riuscita a farle perché ho preparato solo 3 incontri. Mm-hmm. E precisa 1 ora e mezza spaccata, quindi ci sta. Quanti incontri vogliamo fare però? Cioè ci immaginiamo che sia un'avventura standard da...
No. Io farei le nostre 2 ore classiche.
Ok, quindi solo 4 incontri.
Quattro incontri.
Se volete farla più lunga, il resto li aggiungerete voi.
Sì, però così aiutiamo a capire, ok, può funzionare anche se è molto semplice. Mm-hmm. Dove eravamo rimasti negli scorsi episodi? C'è questo piccolo villaggio che è l'unica zona fertile recuperata in una città che è stata distrutta da un'apocalisse, un gigantesco pianeta città dove la magia era avanzatissima e tutto è andato in rovina per non sappiamo ancora quale motivo. E nel nostro villaggio ci sono vari conflitti. Quello che ci piaceva di più è quello su cui stiamo costruendo l'avventura e la campagna, è il fatto che c'è un gruppo di halfling avventurieri che adesso sono in pensione e che hanno creato una comunità molto forte attorno a questo oggetto magico che loro possiedono, che è una cornucopia
di cibo.
Pensate anche alla giara alchemica, no? Cioè loro producono gratuitamente roba e ogni volta che producono creano una festa e quindi tutti si conoscono, tutti si vogliono bene e così via. Ad altri gruppi non va bene. In particolare c'è un ranger di cui non mi ricordo il nome in questo momento.
Oddio, gli avevamo dato il nome?
Sì, gli avevamo dato il nome.
Secondo me avevamo detto per il momento si chiamerà Jeffrey, e così è rimasto.
Ok, Jeffrey, che ha passato la sua vita a proteggere i confini di questo villaggio e inizia a vedere come tutta questa benessere come un motivo di debolezza, ok? E quindi vuole riportare un po' il villaggio ai bei tempi in cui tutti avevano paura dei confini e tutti si preoccupavano di quello che c'era fuori.
Più che altro perché Jeffrey ha avuto un evento traumatico.
Esatto.
Cioè lui appunto era parte dei ranger che dovevano occuparsi del confine e del fatto di difenderlo,
sì,
insomma,
muretti a secco
dai
che
mostri,
proteggono il villaggio,
che
esatto,
ovviamente sono muretti
giardino,
a secco ma magici, no? In realtà è stato assalito il villaggio da alcuni mostri che erano dei non morti.
Avevano detto sì, che mi sembra fosse una cavalcata di non morti.
Esatto,
del genere.
Sì, perché assomigliavano a quelli del Signore degli Anelli.
Esatto, poi... mi piaceva l'idea dei cavalieri di Nazgul, mm-hmm, no?
Quindi loro vengono attaccati, in particolare lui subisce le conseguenze perché gli lasciano un marchio e lui di fatto è un revenant come
sì,
mostro.
Lui è un revenant
e con anche una specie di
Manfit del fumo, quindi sì, un stricciattolo volante, aveva anche una mano scheletrica lui.
Sì.
E,
quindi diciamo che lui da quel momento, avendo vissuto la morte in prima persona, avendo vissuto il fatto di stare da solo, perché ricordiamoci che il tema della nostra campagna è il senso di comunità, lui ha visto che questo senso di comunità però non è così efficace
come
tutti pensano.
Esatto, e non si sente più incluso. E quindi vuole danneggiare, il suo scopo è danneggiare gli halfling, stavo per dire gli hobbit. La prima avventura, molto semplice, potrebbe essere un mostro irrompe in una di queste feste,
okay,
e il nostro party interviene.
Sì.
Easy. Semplice, abbiamo i nostri 4 incontri facili, ok? Mm-hmm. Se volete fare una cosa più complicata, potrebbe invece essere che pensate a come gli halfling mantengono la cornucopia, dove la tengono, e uno di loro ha notato qualcosa di strano, ok? E quindi chiede al party di indagare, e c'è un mostro magari un po' più meno orientato al combattimento, un po' più psicologico, qualche demonietto, qualche, come si chiama, il famiglio di un mago, no? Quella coda da scorpione, così, che sta tentando di rubare la cornucopia per conto del ranger.
Perché ricordiamoci che Jeffrey è il primo cattivo, non è l'unico, cioè non è il grande cattivo,
esatto,
della campagna.
Sì, che però noi abbiamo costruito uno abbastanza easy, abbastanza semplice.
Direi che 4 incontri ci stanno. Il primo, vabbè, bello che si inizi con la festa, secondo me. Beh, non è proprio media stress.
No, no, però ci sta, possiamo farlo, no? Si inizia con la festa, vai. Mm-hmm.
È molto, signore, cioè molto Hobbit come cosa,
sì, esatto,
effettivamente. Bello che si inizi con la festa perché? Perché richiama subito il tema della nostra campagna, quindi la cosa
comunità.
Della comunità. Fa sentire subito i personaggi molto integrati con quell'ambiente. Gli dà la possibilità sia di caratterizzarli come personaggi, come agiscono alla festa, chi è che invita qualcuno,
esatto,
a ballare,
chi
è che prende da bere per gli altri.
Come nel 111esimo compleanno di,
esatto,
di Bilbo, no? Che c'è,
cioè, quella
Frodo
scena è molto
che spinge Sam a ballare con...
Sì. Quindi bellissimo, fa subito vedere bene appunto gli halfling che possiedono la cornucopia come i buoni, diciamo, quindi mm-hmm. caratterizzante anche per quello. E secondo me ci dà anche la possibilità di inserire subito degli NPC fondamentali, che saranno fondamentali per i nostri personaggi e per l'avventura, e che ci servono sempre perché gli NPC sono, cioè, quello che muove a livello emotivo, ricordiamoci.
Mm-hmm. E sono la rappresentazione del mondo, sono loro che hanno credenze sul mondo, no? Il world building che abbiamo costruito non può emergere solo dalle descrizioni. Mm. Quindi siamo alla festa, non sanno niente ancora loro, quindi entrano proprio l'incontro zero. Quello che vogliamo fargli sapere è che qualcosa non va. I muretti non sono più protetti, è l'informazione. Qual è l'ostacolo? Questo gigantesco cinghiale mostruoso che irrompe in mezzo alla piazza e inizia a distruggere tavoli,
okay,
e a spingere in giro persone.
Ci immaginiamo che a quel punto sia già un combattimento contro il cinghiale, o che sia più una cosa tipo varie prove di abilità per, ad esempio, mettere in salvo gli altri, cioè tipo creare barricate.
Io me lo
così.
Immagino come combattimento.
Okay.
Possono fare tutte queste cose durante senza problemi. Tra l'altro questo è un ottimo esempio anche per gestire, ok, ma che motivo avrebbero i nostri eroi di intervenire? Perché non interviene qualcun altro? Perché sono i giocatori, perché se i giocatori vogliono giocare l'avventura...
E come abbiamo detto nell'episodio sulla sessione zero, no, beh, poi nel senso qua... Cioè,
non stai giocando un videogioco e dici, no, io mi giro dall'altra parte a guardare i fiori invece che sparare ai miei avversari. Cioè...
No, diciamo che nella sessione zero sarà stato definito che i giocatori dovranno trovare un modo affinché i loro personaggi
siano interessati
a
proteggere
sempre,
questa comunità.
Sì, siano in generale interessati a immergersi nelle avventure del gioco, altrimenti non ha senso che giochino, no? Ma a maggior ragione, secondo me, cioè, facendo parte di questa comunità, non è che dici sono in un villaggio a caso e quindi posso anche usare la scusa che c'è, cioè, proprio il villaggio in cui sei nato e cresciuto, c'è una festa, ci sono lì i tuoi cari, ci sono lì i ragazzi, le ragazze che magari stavi corteggiando. Non ha senso che ti giri dall'altra parte e dici no, io scappo.
Esatto, e quello che fate di te un eroe, no? Che siete, esatto, i 4, i 5 che effettivamente risolvono,
sì,
il
problema. Sì, che poi ci può anche stare, secondo me, che oltre a loro ci siano appunto alcuni NPC che si schierano,
esatto,
insieme a loro e che stanno già combattendo.
Lasciate lo spotlight sui vostri giocatori e le vostre giocatrici, però. Quindi magari lo Hobbit Frodo, no? Che è lì presente, potrebbe lanciare la sua spada magica. Quindi potete anche immaginarvi cose dove questo mostro è un po' più forte di quello necessario, personaggio a livello 1, ma le persone attorno in qualche modo aiutano, fatto anche sentire questi legami, questi sensi di comunità, no? Quella spada magica poi potrebbe essere la ricompensa di questo incontro. Quindi il Frodo può dire che è uno dei due halfling che ha la cornucopia, si chiamano Frodo e Sam per semplicità,
esatto.
Sono Frodo e Sam mentre Pipino e Merry sono in giro con la carovana ad avventurarsi ancora in giro. Quindi lancia la spada e quella daga, quella spada magari non è potentissima, però gli rimane in mano al giocatore che l'ha presa, no? Gli fa, no, tienila tu, tanto io la uso per tagliare il pane e se c'è qualcosa che non va è meglio che la usiate voi. Secondo incontro,
quindi quello che sanno è che c'è qualcosa che non va ai muretti della città perché è entrato un mostro che non doveva entrare.
Esatto, io vedo due opzioni. Vai, se tu stavi pensando qualcosa in particolare.
No, allora, che cosa devono capire? Secondo me è troppo presto per fargli capire già chi c'è dietro.
Esatto,
ma... però potrebbero capire che è intenzionale,
esatto,
cioè che non è che sono semplicemente, non so, che c'è bisogno di manutenzione, ma che qualcuno li ha proprio manomessi,
esatto,
insomma.
Ed io così vedevo due due esempi possibili. Uno non è un incontro totalmente, ma è Frodo che gli dice sì, qualcosa di strano sta succedendo.
Ok.
Ci siamo accorti che il lucchetto, la cassaforte dove mettiamo la cornucopia, è stata aperta l'altra notte. Sam stava scendendo a prendersi del latte come fa tutte le sere e ha visto la roba aperta, si è messo a gridare e qualcosa è scappato dalla finestra.
Ok, quindi in quel caso sarebbe un incontro di roleplay?
Roleplay, però roleplay non è di per sé l'incontro, perché
no,
non
perché
fai,
infatti,
non hai difficoltà,
non c'è un ostacolo
a prenderlo, però magari potrebbe essere esplorazione
l'ostacolo può essere
della sala.
Esatto.
Esatto. Capire cosa è successo, no? È l'ostacolo è che è passato del tempo.
Della sala
stanza
o del muretto. Sicuramente sappiamo quello che sanno e sappiamo che quello che devono scoprire è che c'è qualcuno dietro a questa cosa. C'è il pezzettino di roleplay con Frodo e poi loro possono andare a fare un incontro di esplorazione e quindi quella, cioè la difficoltà è proprio l'indagine, no? Quindi tiri su indagare, cose varie che gestiscono loro, che può essere sia al muretto secco che nella sala dove c'è la cornucopia.
Esatto. Se vanno nella sala della cornucopia, lasciate degli indizi. La difficoltà è scoprire gli indizi. In pratica, l'ostacolo è che è passato del tempo, non è così facile trovare le tracce, no? E sul fatto che ci fosse un demonietto che tentava di rubarla, oppure se vanno direttamente ai muretti, possono scoprire che sono stati manomessi da qualcuno.
Mm-hmm.
Okay. Terzo incontro, una volta che sanno che la cosa è intenzionale in un modo o nell'altro, cioè che qualcuno sta tentando di rubare la cornucopia, cosa possiamo fare di interessante? Cosa ci serve che scoprano nel terzo incontro? Perché un mostro l'hanno già ucciso, ci serve che trovino l'altro mostro, se abbiamo corpato le due idee alla fine.
Anche perché, come dicevamo, è comunque troppo presto per fare già lo scontro con Jeffrey, quello sarà nella seconda avventura, che sarà comunque più lunga, quindi ci sta che sia... Cioè, scoprire che c'è un altro mostro e poi il quarto incontro, mettere al sicuro la comunità. Cioè, secondo me, la prima avventura potrebbe concludersi con ripristinare il muretto. Però, nonostante questo, sanno che c'è qualcuno su cui devono indagare.
Sì, facciamo così. Allora, togliamo il secondo demone. Ok, teniamo solo il cinghiale che loro hanno già ucciso per il momento. Frodo gli dice qualcosa del tipo che hanno proprio visto qualcuno scassinare ed era una persona. Quindi qualcuno ha tentato di rubare la cornucopia.
Sì, ed era un umanoide.
Non c'è riuscito e ha fatto entrare il cinghiale mostruoso. L'ha tirato e l'ha fatto entrare.
Okay.
Quindi il nostro terzo incontro sarebbe capire chi. E può essere un abitante del villaggio che in qualche modo è stato convinto da Jeffrey.
Ok, quindi non porta direttamente a Jeffrey la prova. Ok, quindi che cosa sanno? Che qualcuno, cioè che c'è qualcuno dietro a tutto questo ed è qualcuno della comunità. Che cosa devono scoprire? Chi è l'abitante del villaggio? Decidiamolo, perché dobbiamo saperlo anche noi.
Okay, allora, avevamo creato un po' di gente. Quando indagano per Frodo e sul posto trovano un indizio che indica questa persona. Potrebbe essere, avevamo fatto i due nani, lui e lei, che forse erano fratello e sorella, che gestivano la vetreria e stavano facendo fatica a gestirla dopo averla presa dai genitori, qualcosa del genere.
Non mi ricordo che facessero fatica, però...
Però avevano appena aperto questa vetreria e tutto. Mi immagino che potesse essere lui. Cioè che lui per Jeffrey gli ha offerto dei soldi e lui, o un aiuto, gli ha promesso che gli porterà il vetro. Dal confine.
Ci sta.
E lui, vetro grezzo...
Sì, che è anche sensato che lui esca oltre il confine.
Esatto,
che...
a recuperarlo, e però gli ha detto in cambio... però devi farmi questa cosa, e lui si è lasciato convincere.
Ok.
Quindi hanno trovato qualcosa di palese lì al muretto.
Ok.
Non sappiamo ancora cosa, però ci pensiamo, i dettagli possiamo risolverli alla fine, che indica verso di lui, terzo incontro, vanno ad affrontarlo.
Ok, quindi quel qualcosa di palese lo trovano però o al muretto o al baule della cornucopia.
Dipende cosa vi piace di più, però lasciare al muretto a quel punto per comodità. Cioè Frodo gli dice, magari si possono fare entrambe le cose assieme in quell'incontro. Cioè Frodo gli dice, qualcuno ha provato a scassinare ma non c'è riuscito. Loro passano, guardano, trovano qualcosina, magari una polvere che viene usata nella vetreria o qualcosa del genere, ma che ancora non fa capire, e poi vanno al muretto a vedere, trovano il muretto sfondato e qualcosa di palese, tipo un attrezzo che ha dovuto abbandonare lì di corsa perché il cinghiale è entrato, perché è successo poco fa, cioè l'ha rotto poco prima che entrassero.
Quindi dicevamo, terzo incontro invece, cosa sanno? Sanno che c'è qualcuno dietro tutto questo, cosa devono scoprire che
sanno che c'è il nano della vetreria dietro tutto questo, cosa devono scoprire? Perché l'ha fatto.
Ok. Sì.
E lo vedo come un incontro di roleplay.
Ci sta.
Vanno ad affrontarlo. E lì è il momento in cui Jeffrey diventa il cattivo. secondo me lo uccide. È un ranger a distanza con un arco, quindi mentre sono lì che parlano la finestra viene rotta e lui viene...
Eccoci al colpo di scena di Emilio, del il proiettile
dalla finestra. Miglior colpo di scena di Emilio dal 1995.
Ok, e quindi quarto incontro...
Magari non lo uccide, magari lo ferisce, così, okay. Però cioè, si capisce, è il cattivo di qua.
Quarto incontro, secondo me, se vogliamo chiudere la prima avventura in fretta, può essere, come dicevo prima, che devono ripristinare il muretto per evitare che arrivino altre cose. Quindi magari nell'incontro di roleplay potrebbe essere che il nano sa che stanno per arrivare altri demoni e quindi li mette in guardia da questa cosa prima di morire, e quindi loro possono, cioè poi devono andare a ripristinare il muretto.
Quindi
però
magari possiamo fare che quello che sa non è perché, ma è come chiuderlo, non gli dice perché l'ha fatto. Loro vogliono sapere perché l'ha fatto, ma lui gli dice come chiuderlo. Dice che si sente in colpa, che si è lasciato convincere come chiuderlo. Loro tentano di prestarlo, mi immagino che poi i giocatori tenteranno di prestarlo, sì, ma chi è che ti ha costretto?
E lì arriva il proiettile.
Proiettile, farei una roba che non faccia riconoscere subito Jeffrey, quindi magari qualcosa di magico, qualcosa di strano, o il demonietto che tipo gli si attacca alla faccia e gli cava, cioè qualcosa di...
Ok, quindi il demonietto non è visibile di solito?
O anche visibile, sì, però cade dal soffitto, cioè qualcosa che fa capire, ok, qualcuno sta tentando di zittirlo, ma non sappiamo ancora bene chi, però hanno il vetro che lui aveva preparato per chiudere il muretto a secco, perché si era pentito e devono andarlo a chiudere.
Sì.
C'è già un mostro che sta entrando.
Esatto, così lo sta. È il mostro e ci sta, perché è soddisfacente chiudere la prima avventura con un combattimento.
E poi così quando piazzi il vetro per chiudere il muretto, no, vedi, guardi fuori la città
ed
anche il primo momento. Sì, e vedi la città fuori, magari vedi i cavalieri dei Nazgûl lì che in mezzo tra un grattacielo e l'altro, che guardano i personaggi e poi spariscono.
Questa sessione è assolutamente priva di copyright.
No, vabbè, sì, è più facile dire Nazgûl che dire un cavaliere con un mantello nero, un cavallo scheletrico.
Va bene, ok, quindi ricapitolando.
Sì.
Apriamo con la festa del villaggio, data come al solito dai due hobbit, assolutamente non Frodo e Sam. Con la cornucopia, la gente si sta divertendo, anche i nostri giocatori hanno modo di presentare i loro personaggi, eccetera, eccetera. È tutto molto bello fino a quando non arriva un cinghiale selvaggio che è palesemente un mostro.
Due teste, sì. Mettete due teste al cinghiale.
Palese. Quindi combattimento per salvare la situazione ed è finito il primo incontro.
E ne approfitti anche per dire qualcosa su com'è il mondo fuori, raccontare un po' com'è la situa, visto che magari i giocatori non lo sanno ancora.
A quel punto ci aspettiamo che i personaggi inizino ad indagare, perché sanno che non dovrebbe entrare qualcosa del genere, perché il muretto a secco dovrebbe essere un confine
magico. Esatto. E Frodo gli dice: sì, succede qualcosa di strano, secondo me andava per la cornucopia,
quindi,
perché è successo questo l'altra notte, qualcuno ha tentato di rubarla.
Quindi potrebbero essere spinti ad andare o al baule della cornucopia o al muretto a secco. In ogni caso, in base dove si muovono, trovano comunque informazioni, e anche con il roleplay, appunto, con Frodo, trovano informazioni rispetto al fatto che ha visto qualcuno, e trovano anche, quindi, ben detto,
il muretto è stato manomesso e c'è qualcosa, una cazzuola o quello che è usato per rompere il muretto, che è proprio sul simbolo della vetreria.
Ok, cioè proprio così palese,
sì,
diciamo.
No, ma io mi immagino che lui è inesperto, il nano, no? È inesperto, non sa costruire vetri, quindi ha un qualcosa
carino
di magico, sa gestire in qualche modo la magia, un po' un artefice, no? Sa usare la magia, l'abjurazione,
sì,
per esempio.
Non
ha fatto cose del genere. Quindi va lì a spaccare la roba e subito un mostro entra dentro.
Okay,
disperato, okay, tenta di colpirlo, questo qui lo ferisce, lui scappa via.
Okay,
no?
Okay.
E nella colluttazione perde il martello che ha usato per sfondare il muretto a secco.
Quindi poi dovrebbero essere spinti dagli indizi che trovano
ad andare
ad affrontare il povero nano, che in realtà risulterà ferito, pieno di sensi di colpa, e non dirà chi lo ha convinto, eccetera eccetera. Cercherà prima di risolvere la situazione, quindi avrà fretta nel dire: guardate che possono entrare altri
mostri, o magari
ho preparato queste cose per chiudere il muretto, eccetera eccetera.
Se deve essere un incontro, può essere che tenta di far finta di niente, quindi si è bendato, coperto, e i personaggi devono smascherarlo.
Secondo me, per come l'abbiamo messa giù adesso, è molto più figo se quando arrivano lui è già disperato.
Ma deve essere già un ostacolo, cioè lui è disperato, ma ci deve essere un ostacolo, quindi lui non cede, devono essere i personaggi a farlo cedere.
Ok.
A capire che lui si sente in colpa e a farlo cedere, e così quando esplode e cede è più realistico, no? Che dice: sì, infatti, cioè, sono scusate, l'ho fatto, però ho già un modo per risolvere il problema, ho studiato questo libro, so come chiudere il muretto.
Ok, a quel punto, quando insistono sul rivelare fare il nome, arriva il proiettile.
Il famiglio, facciamo proprio okay. Il famiglio del Manfit del fumo cade addosso e gli lo ferisce mm-hmm. o lo uccide a seconda di quanto volete andare. Però sta di fatto che il tipo è svenuto e non può dire chi è stato il cattivo. Il
ma colpevole. Loro hanno fretta teoricamente perché gli ha detto guardate che arriveranno interi eserciti di mostri se non chiudiamo in fretta quel muretto.
Quindi prendono gli oggetti magici e la roba, se vogliono acchiappano la sorella che anche lei sa usare un po' di magia e vanno verso il muretto.
Esatto.
E al muretto c'è un mostro che sta entrando.
Quindi
una serpe mostruosa. Ha due teste.
Combattono il mostro, che in quel momento è, diciamo, l'emergenza, e poi chiudono il muretto e esatto. Finisce così la prima sessione.
Chiudiamo con una scena interessante in cui si vede lasciamo intravedere qualcosa, che così può essere il cattivo più grande dopo sì. Jeffrey. E poi loro rimane il fatto: ok, dobbiamo tornare indietro e scoprire chi ha ammazzato il nano.
Sì.
Oppure appena il nano si riprende, quindi c'è anche da pensare come lo proteggiamo mentre noi siamo a chiudere il muretto e così via. Appena il nano si riprende dobbiamo farci dire chi è stato
mm-hmm.
E a quel punto il nano lo dice, non allungate la cosa, lo dice perché il nuovo cattivo sarà Geoffrey.
Ok, figo. Ovviamente potrebbe darsi che i giocatori non seguano minimamente questo filo logico e lì fate un po' i giocolieri, sì.
E
come
è
sempre.
Tra l'altro questa è una bozza che abbiamo veramente costruito in corsa, quindi ci sta che poi ripensandoci, creando effettivamente i mostri per l'incontro, le scene, gli NPC,
sistemiate alcune cose.
Però come canovaccio ci sembra funzionale per la prima sessione. Lascia tempo per il roleplay, da un oggetto magico figo come tesoro, che può essere dato all'inizio, anche non alla fine, ti fa capire un po' il mondo, la particolarità di quello che c'è fuori, dove c'è tutto. Creando niente, abbiamo usato tutto quello che avevamo già, non abbiamo dovuto inventarci nulla.
Sì, sì. Figo, funziona, ci sta, mi piace.
Quindi, se anche voi siete soddisfatti di questa cosa e volete aiutarci a sostenere il podcast, abbiamo già parlato di Patreon nella pubblicità, ma avete anche altri modi, che è venire a parlare nel Due Draghi Club su Discord, così fate parte della community, ma soprattutto metterci 5 stelle come review su Spotify. Aiuta molto l'algoritmo a dire, ah, questo podcast piace alla gente, molto di più degli ascolti e basta, e a consigliarlo a nuovi ascoltatori o ascoltatrici.
E controllate di aver premuto sul pulsante segui, perché molti ci ascoltano ma senza ancora seguire il podcast.
Sì, Spotify è molto bravo a suggerirvelo, però così è un altro modo per dire, ah, il podcast funziona, è seguito da tante persone. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì, perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso.